Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, in versione raffreddata, al microfono per un nuovo appuntamento con Voci dalle Dolomiti, la trasmissione in onda il martedì alle 17.30 che si occupa della provincia di Belluno ma anche dell'area dolomitica in generale, con incursioni spesso e volentieri anche sulle tematiche riguardanti in particolare le province autonome di Trento e di Bolzano. Questa settimana è proprio la questione provincia di Belluno e il tema delle province ordinarie al centro della nostra trasmissione, dell'appuntamento settimanale. Abbiamo parlato varie volte in questi anni qui a Voci dalle Dolomiti della questione province ordinarie, dei vari tentativi dei governi di mettere le mani su questa articolazione della democrazia, probabilmente ritenuta un possibile agnello sacrificale da dare in pasto all'opinione pubblica sull'onda, diciamo, dell'indignazione anticasta, mentre altrove, dove realmente ci sono le caste, dalle regioni allo Stato centrale, tutto più o meno va avanti come prima o peggio di prima, come se il terremoto elettorale, fra l'altro, del febbraio scorso non ci fosse mai stato. Un esempio quasi imbarazzante è la questione della legge elettorale, giusto per menzionare uno dei tanti fronti nei quali però ci si potrebbe dedicare molto tempo a elencare tutti i fronti di ritardo, inattività, di anche atteggiamenti quasi provocatori da parte delle classi dirigenti italiane che non agiscono dall'ambiente alla questione del lavoro, della sicurezza sociale, insomma politiche timide, ma che soprattutto una manifestazione di forse di incapacità alla fine, o comunque di scarsa determinazione nel voler incidere in tutte le varie questioni aperte e delicate, o quando si fa qualcosa magari si vende fumo per arrosto, se non di peggio. E invece, per quanto riguarda le province, sembra veramente che ci sia un decisionismo alquanto feroce da parte anche del governo Letta, dopo il governo Monti, che aveva messo in atto tutta un'operazione per svuotare inizialmente per svuotare di senso questi enti intermedi, poi aveva pensato il governo Monti di ridisegnare almeno gli ambiti territoriali, cioè di accorpare territori per ridurre il numero complessivo delle province. Il governo Monti aveva cominciato con un decreto alla fine del 2011 col quale impediva alle province di tornare al voto, cioè i cittadini non potevano più eleggere i presidenti e i consiglieri provinciali. Su questa cosa, che fu decisa da un decreto, il Salvi Italia della fine del 2011, poi è intervenuta 6 mesi fa una sentenza della Corte Costituzionale che dice che un governo per decreto non può impedire di andare al voto per un ente previsto dalla Costituzione. Le modalità devono essere costituzionali di riforma di questo ambito della rappresentanza democratica. Nel frattempo il governo Monti aveva anche messo in atto un disegno appunto per ridurre le province accorpandole. Belluno aveva vissuto per qualche settimana l'incubo di essere accorpata a Treviso, il che significava sostanzialmente mettere insieme due aree molto poco omogenee, una prevalentemente di pianura, l'altra interamente di montagna, con difficoltà a fare politiche di sintesi in un ente che appunto deve occuparsi di situazioni così difficili, e anche con uno squilibrio demografico evidente, visto che a Belluno vivono solo 200.000 o poco più persone. Questa cosa fu fatta presente e alla fine il governo Monti decise di salvare appunto dagli accorpamenti la provincia di Belluno e anche quella di Sondrio, in quanto appunto province interamente alpine, interamente montane, quindi bisognose di politiche di sintesi e di coordinamento che fossero calate in quel contesto specifico e non dipendenti, mescolate ad altre situazioni diverse, in un contesto anche appunto di peso demografico che rischiava di marginalizzare questi territori montani che già hanno molti problemi, almeno ridurli consentendo loro di decidere qualcosa con degli enti locali un po' rafforzati, sembrava a quel punto una opportunità riconosciuta anche dal governo. Dopodiché il governo Monti sappiamo che fine ha fatto, è caduto un po' prima del termine e quella riforma sostanzialmente è finita al macero, e poi subito però, appena dopo il voto, il terremoto del voto sostanzialmente ignorato dal punto di vista delle politiche che sono seguite al voto del febbraio scorso, subito dopo il governo Letta, fra le prime cose che ha messo in cantiere, guarda caso, c'è stata di nuovo questa diciamo cancellazione o comunque il depotenziamento delle province. Cancellazione no dal punto di vista concreto, anche se il governo ha depositato un disegno di legge costituzionale che ha tempi molto lunghi, come sappiamo, per cancellare effettivamente le province ordinarie dalla Costituzione, ma parallelamente ha messo in piedi una riforma attraverso una legge ordinaria coordinata dal ministro degli affari regionali Graziano Del Rio, già sindaco di Reggio Emilia e presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni, e una riforma che per quanto riguarda le province sostanzialmente le depotenzia, le svuota di senso e contestualmente dà corso alla istituzione prevista dalla Costituzione ma non attuata ancora delle città metropolitane, che in qualche caso si sostituiscono alla provincia, con un gioco di magia in questi casi, tra gli altri Firenze, la città del sindaco Matteo Renzi e altri, Matteo Renzi fra l'altro che trova in Graziano Del Rio un grande sostenitore, e questi sindaci di queste aree metropolitane si troveranno come per magia, se passerà questa riforma delle province, svuota province cosiddetta, si troveranno a essere anche i capi delle future città metropolitane, che in qualche caso appunto sostanzialmente si sovrappongono dal punto di vista territoriale proprio all'ambito che era della provincia, la quale provincia invece diventa una specie di agenzia funzionale al servizio dei comuni. Situazione, secondo molti osservatori, alquanto pasticciata e di dubbia legittimità costituzionale. Il governo la difende a spada tratta, vedremo che cosa succederà, adesso se ne sta discutendo proprio in queste settimane, dopo il passaggio in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, il testo di questo disegno di legge Del Rio è arrivato in aula, e proprio dei lavori d'aula io volevo darvi conto attraverso l'ascolto di alcuni interventi che credo siano emblematici anche per significare il senso e i contenuti, per farsi un'idea di questa riforma voluta dal governo, cosiddetta svuota province, e anche delle visioni che le si contrappongono. Da tenere presente che per quanto riguarda il caso di Belluno c'è stata una forte mobilitazione in passato per salvare la provincia, per chiedere l'autonomia di quest'area montana dal punto di vista amministrativo e normativo, così come previsto dallo statuto regionale del Veneto ma non attuato. Il nuovo statuto del Veneto da quasi 2 anni prevede che vengano trasferite alla provincia di Belluno le competenze dirette in una serie di materie di forte rilevanza, dal turismo all'economia, dai trasporti alla gestione delle risorse naturali, però tutto questo rimane lettera morta, e nel frattempo, mentre si aspetta che si muova qualcosa, si smantella l'ente intermedio, l'ente che sul territorio dovrebbe fare sintesi e fra l'altro farsi carico proprio di gestire queste competenze, così come previsto dalla legge fondamentale del Veneto, il suo statuto. Quindi non si capisce bene a che gioco stiamo giocando. E per quanto riguarda Belluno, Sondrio e l'altra provincia interamente di montagna, Verbano, Cuneo, Ossola, Verbano, Cusio, Ossola, è stato proposto un emendamento che a quanto pare il governo intende accogliere anche in aula, dopo averlo fatto in commissione, anche se pare tutto sempre appeso a un filo, un emendamento che peraltro sostanzialmente non dà nulla di particolare in termini di autonomia o competenza a queste tre province di montagna, ma semplicemente le esclude dallo svuotamento, dal depotenziamento previsto per tutte le altre e sostanzialmente invita le regioni a trasferire eventualmente delle competenze a queste tre province. Tre province che però contestualmente, sempre all'interno di questa legge, non sono escluse dal passaggio principale dal punto di vista sostanziale che le riguarda, cioè la cancellazione dell'elezione diretta degli organi. Quindi non sarebbero più enti che rispondono direttamente a un elettorato, sarebbero l'espressione indiretta del corpo elettorale, perché i suoi componenti dovrebbero essere sostanzialmente i sindaci che dovrebbero esprimere una mini giunta provinciale con un presidente a farsi carico di questa responsabilità nel tempo libero, gratis, e questo sembra un po' in qualche modo contraddire l'altra parte di questo emendamento che riguarda le province montane, quella che indica per queste province la possibilità di ottenere maggiore potere localmente, maggiore responsabilità da parte delle regioni, il trasferimento di competenze in varie materie, competenze quindi più pesanti che però dovrebbero essere gestite nel tempo libero dai sindaci gratis, che significa nel caso di una provincia come Belluno, che è molto vasta, che il suo presidente gratis, se deve spostarsi, probabilmente si lascia lo stipendio solo in benzina. Quindi la cosa è un po' buffa e probabilmente tradisce in realtà l'intento di confondere le idee all'opinione pubblica, magari creando delle aspettative, ma di fatto se uno sta un attimo, si ferma e cerca di analizzare gli elementi a disposizione, si capisce che la cosa non sta in piedi, non può stare in piedi un sindaco che contemporaneamente faccia il presidente di una provincia alla quale tra l'altro si dovrebbero trasferire poteri particolarmente significativi, che da soli impegnerebbero a tempo pieno, invece questo lo dovrebbe fare appunto nei ritagli di tempo in ciò che gli rimane dal ruolo di sindaco, cosa insomma che non si regge. Delle due l'una, insomma, o la provincia non ha più non richiede quasi nessun impegno e quindi ci sta che un sindaco ogni tanto dia un'occhiata, ma non si sa bene a cosa, oppure la provincia, nel caso appunto di Belluno, con il trasferimento di competenze, è un ente dove si svolge una parte significativa della vita democratica, delle decisioni che riguardano la vita collettiva di quel territorio, l'orientamento delle politiche che riguardano i trasporti, l'economia del turismo, la gestione delle risorse energetiche, quindi parliamo in particolare delle risorse idriche e dell'agricoltura, insomma tutta una serie di questioni decisive sulle quali, secondo il governo, secondo il ministro Delrio, secondo chi difende questa riforma, ecco, secondo questa visione, l'opinione dei cittadini, il punto di vista e soprattutto il mandato formale, elettorale, il mandato di rappresentanza, a chi ha in mano tutto questo potere potenzialmente, non è necessario, non serve, se la vedono i sindaci fra di loro allegramente nel tempo libero. Questo sembra indicare che in realtà non c'è una volontà di costituire questa area intermedia con il suo ente e il suo potere decisionale in loco, ma si tratta solo di parole per edulcorare una realtà che è quella che sostanzialmente si intende saccheggiare questo livello istituzionale anche in un'area montana e anche, come non finiscono di sottolineare a Belluno quelli che si stanno adoperando da anni per denunciare questa situazione e chiedere strumenti di autogoverno, anche in un'area montana che deve confrontare sviluppare anche direttamente in settori come il turismo con province autonome confinanti a statuto speciale, dove gli strumenti di autogoverno sono enormi, quelli finanziari pure, e lo stesso esecutivo Letta, mentre per quanto riguarda le altre aree montane fa, diciamo, le promesse, però in realtà non concede nulla e dice che bisogna accontentarsi di questo poco, che è perdere anche la provincia ordinaria di prima. Ecco, alle due province a statuto speciale di Trento e Bolzano concede invece la delega fiscale, che ha fatto imbufalire anche le categorie produttive in provincia di Belluno, perché significa che è stata concessa con la legge di stabilità, nella quale è stato inserito un emendamento ad hoc, la autonomia fiscale a Trento e a Bolzano per quanto riguarda i tributi locali, quindi parliamo delle imposte sugli immobili e sui servizi locali. Significa che sostanzialmente Trento e Bolzano possono decidere quali aliquote adottare, decidere liberamente, a prescindere dalle aliquote minime massime fissate dallo Stato. Quindi teoricamente potrebbero anche decidere di azzerarle e comunque anche di decidere liberamente di detrazioni, deduzioni, esenzioni dai tributi locali. Quindi si tratta di una facoltà molto importante. Da Belluno dicono che però questo è un altro passo che allarga invece di restringere il solco fra le condizioni di vita e in questo caso anche di concorrenza economica fra aree che in realtà sono omogenee, sono aree di montagna, sì, molto simili, che però vivono condizioni istituzionali troppo diverse e che il governo Letta sta rendendo ancora più lontane fra loro, malgrado lo stesso premier Letta nell'ottobre scorso fosse stato ospite a Longarone in una commemorazione delle 2000 vittime del Vajont e in quella circostanza avesse parlato proprio lui della necessità di riequilibrare la distanza fra Belluno e le due province autonome e quindi di creare per la provincia di Belluno una forma di autonomia, parole sue, forte. Tutto questo non sta accadendo, si sta invece manifestando una situazione in cui probabilmente, se tutto andrà bene, a Belluno sarà evitata proprio la fine delle altre province ordinarie e con Sondrio avrà a disposizione uno strumento minimalista di governo del territorio, contro il quale peraltro già alcuni sindaci, a cominciare da quello di Feltre, Paolo Perenzin, hanno fatto sentire la loro voce, perché dicono che non è possibile per loro occuparsi contemporaneamente, come vi dicevo poco fa, del loro comune, del municipio e di tutte le questioni che ci vanno attorno e anche della provincia, a maggior ragione di una provincia che dovesse ottenere il trasferimento delle competenze in tutta quella serie di settori per i quali, per quanto riguarda Belluno, il Veneto ha già legiferato in termini generali nel suo statuto, anche se poi mancano i provvedimenti attuativi. Per farci un'idea di tutta questa cosa e soprattutto del percorso del disegno di legge svuota province voluto fortemente dal ministro Graziano Dell'Erio, ho pensato di proporvi proprio gli interventi in aula che si sono svolti la settimana scorsa. Perciò ecco che grazie all'archivio di Radio Radicale, che come sapete trasmette le sedute d'aula e archivia tutte le sue trasmissioni, si tratta di un prezioso database per cercare e riascoltare vari contributi, fra gli altri appunto anche le registrazioni dei dibattiti e comunque dei lavori parlamentari. In questo caso l'archivio di Radio Radicale, che è a disposizione con licenza Creative Commons, come quella che utilizziamo per la nostra Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa, mi consente di proporvi alcuni degli interventi, o per la precisione tre delle voci che si sono ascoltate in aula lunedì scorso, in occasione appunto dell'avvio dell'esame del decreto del Rio svuota province. Il primo intervento è quello del relatore di maggioranza Gian Claudio Bressa, che è un parlamentare eletto in Alto Adige, anche se è bellunese, è stato negli anni, inizio anni 90, anche sindaco di Belluno, poi però è passato in Alto Adige e quindi rappresenta le ragioni di questa legge, difende ovviamente come relatore di maggioranza la posizione del ministro, ministro Delrio, che come forse vi ho già ricordato è un grande sostenitore di Matteo Renzi, posizioni quelle di Renzi che ora sono sostenute dallo stesso Gian Claudio Bressa, che fa parte insieme al ministro Franceschini della corrente che viene definita Area Dem, con appunto Dario Franceschini e Gian Claudio Bressa, che ne sono i due forse le due figure di spicco, di primo piano, e che si sono collocate, o per meglio dire ricollocate, all'interno del partito, ora a sostegno di Matteo Renzi, il quale Renzi appunto è un grande venditore della questione abolizione delle province. Sentiamo dunque innanzitutto che cosa ha detto Gian Claudio Bressa, che fra l'altro a Belluno ogni tanto viene per diciamo rassicurare o illustrare le cose che si starebbero muovendo a Roma per risolvere un po' le questioni istituzionali bellunesi. Purtroppo di tutte queste rassicurazioni non si è mai visto il risultato concreto. Vedremo adesso come finirà l'iter di questa legge, vedremo se sarà possibile recuperare qualche forma di soluzione migliore di quanto siano al momento le prospettive legate a questo disegno di legge, che ora sentirete nell'illustrazione di Bressa. E poi sentiremo il relatore di minoranza Matteo Bragantini della Lega, che metterà a nudo invece le critiche, le criticità, e criticherà quindi il provvedimento, e infine sentiremo l'intervento di un altro esponente vicino a Matteo Renzi, un parlamentare bellunese che è anche sindaco di Ponte nelle Alpi, Roger De Menec, che a sua volta da un lato dice che metterà a nudo tutti i problemi del bellunese e dall'altro difenderà questo provvedimento che i problemi però non li risolve. Non vi faccio ascoltare l'intervento della relatrice di minoranza, che poi è diventata tra virgolette di minoranza, cioè Elena Centemero di Forza Italia, che si è dimessa in polemica perché non condivide più il provvedimento. In realtà poi è successo che nel frattempo, come sappiamo, Forza Italia è andata all'opposizione. In ogni caso noi cominciamo con la relazione di maggioranza, Gian Claudio Bressa, PD, eletto in Alto Adige, provincia a statuto speciale, non toccata da questo provvedimento, che riguarda invece le province ordinarie.
Buongiorno. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 1542 a disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comune e delle abbinate proposte di legge numeri 1408-1737. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Sinistra Ecologia e Libertà e Partito Democratico ne hanno chiesto l'ampliamento. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. A facoltà di intervenire il relatore di maggioranza, deputato Gian Claudio Bressa. Prego, onorevole Bressa.
Grazie Presidente. Proprio in relazione all'ultima cosa che lei ha detto, relatore di maggioranza, io devo fare una precisazione iniziale, poiché durante la discussione in Commissione sono intervenuti dei fatti politici anche indipendenti dal dibattito relativo a questo provvedimento e c'è stata una variazione nella maggioranza che sostiene il Governo, le chiederei l'autorizzazione di depositare la relazione che illustra puntualmente l'articolato, poiché tra me e la mia collega relatrice onorevole Centemero ci sono dei punti di diversità e pertanto sarebbe inappropriato che svolgessimo una funzione illustrativa in qualche modo divergente. Per cui consegno la parte relativa all'illustrazione dell'articolato e io mi limito a fare delle osservazioni politiche di carattere generale. Se lei consente, mi comporterei in questo modo.
Sì, lei può consegnare la relazione e intervenire o fare anche riferimento alla relazione svolta.
No, certo, io ho senz'altro intenzione di intervenire, però per quanto riguarda l'illustrazione puntuale, consegnerei un articolato in modo tale da illustrare punto per punto i 23 articoli. Così come concordato, allora, io affronterò alcune questioni fondamentali che hanno accompagnato il dibattito. La prima, la più importante delle quali, è la costituzionalità del provvedimento. La seconda è il tema dell'elezione diretta degli organismi rappresentativi. La terza, le funzioni fondamentali dell'area vasta. E la quarta, le unioni dei comuni. Inizio facendo riferimento alla sentenza numero 220 del 2013 della Corte Costituzionale, che ha chiarito una serie di questioni relative alla riforma delle province. La prima, il nodo della dimensione provinciale non nasce con il problema del risanamento finanziario, né può integralmente esaurirsi in esso, ma costituisce una questione storica dell'articolazione territoriale amministrativa italiana. Secondo punto, proprio perché non ci si deve basare solo su finalità di risanamento finanziario, non si può intervenire solo dall'alto in modo poco rispettoso del principio di sussidiarietà. Terzo, per questo la possibilità di operare riforme che sono destinate, in forza della loro complessità e della loro aspirazione a durare nel tempo, deve considerarsi necessariamente estranea alla necessità ed urgenza che caratterizza e condiziona la fonte di cui all'articolo 77 e quindi non si possono fare con decreto legge. Quarto, questo significa restituire un ruolo centrale e decisivo al Parlamento e alla possibilità di dispiegarsi del dibattito parlamentare, cosa che è puntualmente avvenuta nei lavori di Commissione, tant'è vero che il testo presentato dal Governo è stato profondamente modificato. Quinto, la sentenza non chiude affatto, come è ovvio, il problema della riforma, ma anzi lo apre, sottolineando come sia compito degli attori istituzionali trovare linee di trasformazione dei livelli territoriali di amministrazione, rispetto alle quali la Corte non sembra volerli vincolare in maniera rigida, ma che non per questo ovviamente potranno sottrarsi ai vincoli imposti dalla Costituzione. Sesta e ultima considerazione, cito testualmente dalla sentenza. La Corte afferma che i propri argomenti non portano alla conclusione che sull'ordinamento degli enti locali si possa intervenire solo con legge costituzionale. Indispensabile solo se si intenda sopprimere uno degli enti previsti dall'articolo 114 della Costituzione o comunque si voglia togliere alla stessa la garanzia costituzionale. Così credo sia stata fatta chiarezza sulla assoluta legittimità costituzionale dell'intervento che abbiamo in esame oggi qui in aula. La seconda questione, l'elezione diretta degli organismi rappresentativi. Bisogna tenere distinte, quando si affronta questo tema, la città metropolitana dalle province. Una premessa. La provincia, anche quando nasce, è un ente ambivalente. Se noi andiamo a riprendere la relazione del ministro Rattazzi al nuovo ordinamento comunale e provinciale del 23 ottobre 1895, possiamo leggere: le province si affacciano simultaneamente come organi del governo rispetto alle popolazioni e come organi di questa rispetto al governo. Cioè siamo in una dimensione che fin dal nascere delle province è ambivalente, tant'è vero che dal 1859 in avanti comincia una sorta di balletto istituzionale. Nel 1865 la legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia mette a capo della provincia il prefetto. Nel 1889 il presidente viene eletto dal Consiglio provinciale. Arriviamo all'epoca del fascismo e nel 1984, con l'adozione del TUEL, del testo unico sugli enti locali, si prevede che sia un preside di nomina governativa a reggere la provincia. Si badi bene che il TUEL è rimasto in vigore fino alla legge 142 del 1990, salvo l'innesto dell'elezione democratica del presidente della provincia nel 1951 con la legge 122. Ma tutto questo che cosa significa? Che il carattere politico rappresentativo degli organi provinciali non era presente ai costituenti del 1947, perché solo nel 1951 il prefetto viene sostituito da un presidente elettivo. Non mi sembra quindi che la previsione costituzionale di per sé stessa delle province costituisca un sicuro baluardo posto a garanzia della loro natura di enti politici rappresentativi e necessari. Si veda a questo proposito anche la sentenza della Corte Costituzionale numero 96 del 1968, che non ha escluso la possibilità di forme elettorali di secondo grado, poiché, cito testualmente, del resto sono prevedute dalla Costituzione proprio per la più alta carica dello Stato, l'articolo 83 per l'elezione del Presidente della Repubblica. Per quanto riguarda la città metropolitana, il discorso è diverso, ma altrettanto netto. In Europa esistono due modelli di riferimento. La città metropolitana francese, e qui vale aprire una parentesi, la Grand Paris è ancora in discussione in Parlamento, ma anche in questo caso è sempre un'elezione di secondo livello da parte del Consiglio della futura metropole. E l'altro esempio importante a livello europeo è il modello della Grande Londra. Uno, le città metropolitane francesi prevedono un'elezione di secondo livello. Il sindaco è eletto dai consiglieri di Parigi tra i consiglieri medesimi, che sono 163, che sono eletti contestualmente ai consiglieri dei municipi, gli arrondissements. I consiglieri di Parigi sono contemporaneamente consiglieri dei municipi. L'altro importante esempio è quello della Grande Londra. L'elezione del sindaco avviene direttamente, però bisogna ricordare che Londra è divisa, non è un'entità unica e unitaria. C'è la City of London e ci sono 32 boroughs, cioè 32 dimensioni amministrative, alcune che riguardano la Inner London e altre che riguardano la Londra esterna. Competenza per reggere questa capitale, questa metropoli, è dell'autorità della Grande Londra, che è costituita dal sindaco e dal consiglio cittadino. La GLA, l'autority che regge le sorti della Greater London, è quella di coordinare i 32 boroughs, la pianificazione urbana e la gestione dei servizi strategici. E la proposta che è all'esame dell'Aula segue in maniera originale ma sostanziale questi due percorsi. E prevede o l'elezione di secondo grado da parte di tutti i consiglieri comunali dell'area metropolitana, del consiglio metropolitano, che sarà presieduto dal sindaco del comune capoluogo, che è sindaco della città metropolitana, oppure prevede l'elezione diretta, definita dallo statuto e che una legge elettorale statale deve poi regolare, a condizione della divisione del comune capoluogo in più comuni. Si fa un'eccezione per le città sopra i 3 milioni di abitanti, Milano, Napoli e Roma, che anziché dividersi in più comuni, possono articolare il territorio del comune capoluogo in zone dotate di autonomia amministrativa. E quindi avviene un processo al contrario, anziché divisione in comuni, divisione del comune capoluogo in entità amministrative omogenee. Quello che però è certo è che non è possibile, non è pensabile, non solo perché non è previsto in nessuna parte dell'Europa, ma perché è contro ogni tipo di logica, avere due elezioni dirette, del sindaco comune capoluogo e del sindaco della città metropolitana. Questo logicamente non si tiene e sarebbe fonte di grande confusione, mettendo in forse l'esistenza e la razionalità stessa della città metropolitana. Il sistema elettorale che è stato adottato sia per le province che per le città metropolitane è stato costruito è stato costruito prevedendo, dividendo il territorio in fasce demografiche omogenee e assegnando un voto ponderato che fa sì che nessuna fascia possa rappresentare più del 35% della popolazione complessiva e che un solo comune possa essere rappresentato oltre il 45% della popolazione stessa. L'articolo 16 regola le funzioni di Roma Capitale come città metropolitana. La terza questione che voglio affrontare riguarda le funzioni fondamentali. Con questo disegno di legge si esce finalmente dall'equivoco dell'area vasta. Superato l'equivoco del decreto del governo Monti, il governo Salva Italia, che aveva spogliato le province di tutte le funzioni che esulassero dall'indirizzo e coordinamento di attribuzioni comunali, si sono definite le funzioni di area vasta, che sono le funzioni non attribuibili ai comuni e che vengono individuate non tanto in applicazione di un criterio dimensionale, ma in rapporto alle loro caratteristiche intrinseche, al loro contenuto. Si sono così definite anche le province interamente montane, proprio in relazione alla specificità delle loro funzioni legate alla specificità del territorio montano. Arrivando a definire in maniera così precisa le funzioni di area vasta, si capisce anche che noi non stiamo parlando di un provvedimento transitorio, ma stiamo organizzando le funzioni di area vasta così come è avvenuto e avviene in tutti i paesi europei, cioè quella dimensione intermedia tra i comuni e la regione, che è presente in tutte le democrazie europee. Si è chiarito che l'area vasta non è un consorzio di comuni, né tantomeno una grande unione di comuni, ma un ente di secondo livello, non direttamente legittimato dal voto popolare, ma espressione territoriale dei comuni, per impedire sovrapposizioni di competenze e conflitti politici. È intrinsecamente raccordato con le regioni, che possono riorganizzare le proprie funzioni amministrative come meglio ritengono. Si ottiene così il risultato che i comuni possono cedere la gestione di proprie competenze all'area vasta. Posso fare un esempio per tutti, le scuole secondarie. E che la regione eviti di amministrativizzare se stessa, cedendo funzioni all'area vasta e privilegiando la propria vocazione costituzionale di ente di legislazione e di programmazione. Il fatto che le funzioni fondamentali siano definite con legge dello Stato garantisce anche da tentazioni neocentraliste da parte della Regione. Sempre a proposito delle questioni fondamentali, due importanti norme sono state introdotte con il disegno di legge. La prima, all'articolo 15, il quarto comma, dove si prevede che nel caso specifico in cui normative statali o regionali riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedono l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi di competenza comunale o provinciale ad enti o agenzie in ambito provinciale o subprovinciale, le leggi statali o regionali prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale. Questo significa incidere in modo diretto sulle centinaia, se non migliaia, di enti intermedi tra regioni e comuni, uniformando alla dimensione di area vasta la gestione di questi servizi a rete. La seconda importante norma è l'ottavo comma dell'articolo 23, che prevede l'abrogazione delle disposizioni vigenti che prevedono obbligatoriamente il livello provinciale dell'organizzazione periferica delle amministrazioni dello Stato. Il combinato disposto di queste norme può dar vita alla più importante riforma dell'amministrazione pubblica oggi pensabile, lasciando che siano finalmente le regioni a modellare l'area vasta secondo le specifiche caratteristiche del loro rispettivo territorio e lo Stato come riorganizzare sul territorio le proprie attuali funzioni amministrative decentrate. Se davvero riuscissimo a fare questo, avremmo garantito la più importante riforma dell'amministrazione pubblica da quando è stata approvata la Costituzione repubblicana. L'ultima questione che voglio affrontare riguarda l'unione e la fusione dei comuni. Tema strategico se noi partiamo dal presupposto che i comuni con più di 100.000 abitanti sono solo 46, mentre sotto i 5.000 abitanti abbiamo circa 5.700 comuni. Ebbene, il disegno di legge ha semplificato la giungla normativa risultante da troppi interventi succedutisi nel tempo, ha agevolato i processi di unione e fusione, ha restituito di democrazia a invarianza di spesa. Qui faccio un esempio perché qualche giornale ha ripreso questo come l'unico elemento di novità del disegno di legge, dimostrando ancora una volta che la stampa non è attenta alle norme per quello che sono, ma alle norme per quello che si vorrebbe fossero. Un autorevole quotidiano ha detto: ah vabbè, adesso con questa proposta si restituiscono gli assessori ai comuni sotto i 1.000 abitanti. Ha omesso che questo avviene senza nessun aggravio di spesa, perché i bilanci dei comuni non verranno appesantiti da nessun maggiore onero. Però io vorrei, così magari anche la stampa, facendo degli esempi, è in grado di capire di più di quanto non sia accaduto leggendo la semplice norma, fare un esempio. Introdurre di nuovo le giunte sotto per i comuni sotto i 1.000 abitanti, per un massimo di 2 assessori, che cosa significa? Attualmente un sindaco fino ai 1.000 abitanti guadagna 1.200 euro lordi al mese, se è in aspettativa, cioè se fa solo quello. Nel caso contrario c'è una riduzione del 50%. Se noi dovessimo introdurre 2 assessori, questi 2 assessori prenderebbero 120 lordi al mese, se in aspettativa, e dubito che uno possa vivere con 120 euro lordi al mese, 50% se non è in aspettativa. Quindi stiamo parlando di 60 euro lordi al mese, che ovviamente verrebbero decurtati dai capitoli di bilancio che servono per pagare il sindaco, perché non si prevede nessuna maggiore spesa. Ma questo, oltre che essere un elemento di maggiore democraticità per un comune, ha anche un effetto molto importante, perché un assessore può assumere direttamente la responsabilità degli uffici, del personale, dell'edilizia, della ragioneria. E nel momento in cui un assessore dovesse assumere la responsabilità di questo servizio, si potrebbe fare a meno di un dipendente assunto, che ne so, un ragioniere, un geometra, che ha un costo di 12.000 euro all'anno. Quindi stiamo parlando di un risparmio netto e di nessun aggravio. Come ho cercato di spiegare, questo disegno di legge non ha nessuna casualità, non ha nessuna transitorietà, ma è un tentativo estremamente serio di definire per la prima volta quali sono le competenze dell'area vasta, di definire che cosa sia l'area vasta dal punto di vista amministrativo e di avviare, per le cose che ho appena ricordato, un importantissimo processo di razionalizzazione sia istituzionale che amministrativa per il Paese. La Commissione ha lavorato molto intensamente, a mio modo di vedere, molto seriamente. Credo che l'Aula sarà chiamata a correggere quegli aspetti che non si sono potuti compiutamente affrontare durante i lavori di Commissione e che consegnerà al Senato un testo profondamente riformatore. Credo che questa sia la strada giusta per far sì che questo nostro Paese esca dalle chiacchiere, dalla propaganda e cominci davvero a fare riforme.
Grazie onorevole Bressa.
Questa è Radio Cooperativa, la rubrica Voci dalle Dolomiti, dedicata questa settimana al disegno di legge svuota province di cui si sta discutendo in Parlamento. I touched the wall and I asked, what should I do? You cave and kill the lights, relive all the fights, learn your moves, craft some cutting comics for the evening news. You run your mouth right down into the ground and it shows. Yeah, he could have been a father, he's every woman's son. Got all the tricks you taught her, made she pretty, ain't this fun? Best put on your gray face, cause she's staring down the sun. Some weapons, edges, broken little toys. Musica dei Bird of Youth, una canzone tratta da una registrazione live avvenuta negli studi dell'emittente americana del New Jersey WFMU. Si intitola questo brano The Sound of One Name Dropping ed è tratto dal freemusicarchive.org, dove appunto vengono immagazzinati online i vari spettacoli live registrati dalla emittente americana in FM, dalla WFMU. In questo stesso database si trova anche molta altra musica, tutta rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons, che poi è la stessa licenza che utilizziamo per diffondere il podcast di questa rubrica di Radio Cooperativa, Voci dalle Dolomiti, che trovate nel sito della radio www.radiocooperativa.org e anche nel sito www.bellunopop.it. Ricordo a voi tutti che per contattare questa rubrica c'è l'email radio@bellunopop.it oppure il numero di telefono 0437 1835 735. Per quanto riguarda Radio Cooperativa, come molti dei nostri radioascoltatori sanno, è un'emittente non profit, chi ci lavora fa volontariato e la radio vive grazie al contributo di chi l'ascolta. Per dare una mano, chi è nelle condizioni di farlo può utilizzare fra l'altro un conto corrente postale che è il numero 120 823 01 120 823 01 intestato alla cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2, 35 129 Padova. E con questo è tutto per quanto riguarda le informazioni di servizio. Riprendiamo ad ascoltare il dibattito, o per meglio dire l'apertura del dibattito, della discussione in aula alla Camera sul disegno di legge cosiddetto svuota province, dopo aver sentito poco fa il relatore di maggioranza, l'esponente del PD eletto in Alto Adige, Gian Claudio Bressa. Ascoltiamo per così dire le controdeduzioni del relatore di minoranza, che è un esponente veneto della Lega Nord, Matteo Bragantini, che mette in luce, mette proprio punta il faro contro una serie di criticità di questo disegno di legge, che peraltro ha sollevato molte proteste e contestazioni anche di esponenti del PD, a cominciare dal presidente dell'Unione Province Italiane, Saitta, presidente della provincia di Torino, e anche di altri esponenti del Partito Democratico e di altre forze della sinistra, e fra l'altro il il disegno di legge Delrio ha suscitato anche molte, diciamo, critiche in ambito accademico e fra i giuristi. È stato diffuso, fra le altre cose, anche un appello di una quarantina di costituzionalisti il mese scorso, che appunto invitava il governo a soprassedere, denunciando le problematiche anche dal profilo di vista, sotto il profilo costituzionale, di questo disegno di legge. Il governo per ora se ne fa un baffo, procede come se niente fosse. Lo stesso Matteo Renzi, che ama utilizzare le province nei suoi spot diciamo elettorali, ha risposto all'appello dei costituzionalisti dicendo che non sa che cosa farsene. Ecco dunque la relazione di minoranza affidata in aula all'esponente della Lega Matteo Bragantini.
Ha facoltà ora di intervenire il relatore di minoranza, deputato Matteo Bragantini. Prego, ne ha facoltà.
Grazie, onorevole collega, signor ministro e onorevoli colleghi.
Della Lega Nord.
Il testo approvato dalla maggioranza nelle commissioni non può ritenersi in alcun modo soddisfacente. Il provvedimento, così come formulato, è privo di una visione strategica e programmatica, incapace di fornire ai cittadini prospettive di medio-lungo periodo fondate sul rilancio del Paese attraverso una politica seria di razionalizzazione della spesa pubblica e di efficientamento della pubblica amministrazione. Nel quadro della straordinaria situazione di crisi economico-finanziaria, col fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari per il raggiungimento del pareggio di bilancio, in un'azione complessiva di riduzione degli apparati amministrativi quali fonte di spesa pubblica, i governi che si sono succeduti dalla passata legislatura ad oggi hanno messo in atto in modo estemporaneo, confuso, irrazionale e soprattutto incostituzionale interventi legislativi mirati alla soppressione delle province. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha censurato gli interventi normativi sulle province operati dal precedente governo, ci saremmo aspettati che il nuovo esecutivo avviasse una nuova fase di riflessione e di confronto per segnare una netta discontinuità con i provvedimenti censurati, sia nella forma che nella sostanza, e per ripristinare la leale collaborazione istituzionale, seguendo le raccomandazioni inviate all'Italia dal Consiglio d'Europa nel marzo 2013. Si insiste invece nella strada dimostratasi errata di mantenere provvedimenti di dubbia costituzionalità, non per risolvere i problemi del Paese, ma per dare segnali. Non a caso i testi e le relazioni che le accompagnano hanno contenuti formali e sostanziali che delegittimano le province, quali istituzioni della Repubblica e gli amministratori che le rappresentano. Quello che troppo spesso si trascura, invece, è che siano da oltre un anno alla presa con un caos istituzionale che ha determinato gravi danni per i cittadini, che sono visti tagliare le risorse destinate alla scuola, alle strade, alla formazione, alla difesa del suolo, all'occupazione e al lavoro, proprio a causa delle norme che tendono a svuotare le istituzioni provinciali. Prima di entrare nel merito del disegno di legge in esame, è necessario avanzare alcune considerazioni sul tema. La Consulta il 3 luglio ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della riforma delle province. Secondo la Consulta, il decreto legge, atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza, è strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quelle previste dalle norme censurate nel presente giudizio. Per questo motivo, la Corte Costituzionale, in Camera di Consiglio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 bis del decreto legge del 6 dicembre 2011, numero 201, convertito con modificazione dell'articolo 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, numero 214. Degli articoli 17 e 18 del decreto legge 6 luglio 2012 numero 95, convertito con modificazione dell'articolo 1,1 della legge 7 agosto 2012 numero 135, per violazione dell'articolo 77 della Costituzione, in relazione agli articoli 117, secondo comma, lettera P, e 133, primo comma, della Costituzione. Nella sedicesima legislatura, una delle questioni su cui è incentrato il dibattito politico è stata proprio la riforma del sistema provinciale. In Parlamento si è discusso prima la soppressione delle province, poi la riforma del sistema elettorale e poi il trasferimento delle competenze a disciplinarle dallo Stato alle regioni. L'iter di riordino delle province nelle regioni a statuto ordinario prende l'avvio con l'articolo 23, commi numero 14, 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, cosiddetto Salva Italia, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, numero 214. Il provvedimento, tra le diverse misure volte al contenimento della spesa pubblica, dispone una profonda riforma del sistema delle province. Ad esse sono affidate esclusivamente funzioni di indirizzo politico e di coordinamento. Si dispone inoltre la riduzione del numero dei consiglieri provinciali e la loro elezione indiretta da parte dei consigli comunali. Il provvedimento è stato fatto oggetto di ricorsi per eleggibilità costituzionale da parte di diverse regioni, ma la Corte Costituzionale, con decreto del 5 novembre 2012, ha risposto al rinvio a un nuovo ruolo di udienza sui ricorsi. Il Presidente della Consulta ha ritenuto di non entrare nel merito di una materia ancora in evoluzione. La riforma è proseguita con il decreto legge del 6 luglio 2012, numero 95, disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica e con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, che gli articoli 17 e 18 prevede il riordino delle province sulle basi dei requisiti minimi demode territoriali e l'istituzione delle città metropolitane. Anche sugli articoli 17 e 18 del decreto legge numero 95 del 2012, alcune regioni, Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna e Veneto, hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 di determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma dell'articolo 17,2 del decreto legge 6 luglio 2012, numero 95, sono stati elementati i requisiti minimi che le province devono possedere. Il decreto legge 5 novembre 2012, numero 188, disposizioni urgenti in materia di province e città metropolitane, aveva disegnato il nuovo assetto delle province nelle regioni a statuto ordinario, anche sulle basi delle proposte avanzate dalle stesse regioni. Il procedimento di riordino conteneva l'elenco delle province e delle regioni a statuto ordinario, come sarebbero dovute risultare decorrere dal 1 gennaio 2014. Anche a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente del Consiglio, in data 10 dicembre 2012, la Commissione Affari Costituzionali del Senato decide di interrompere l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 5 novembre 2012, numero 188. Con l'articolo 1,115 della legge 24 dicembre 2012, numero 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato, la legge di stabilità del 2013, l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legge cosiddetto Salva Italia, relativa alla riforma delle province, è sospesa fino al 31 dicembre 2013. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale e di garantire il conseguimento dei risparmi previsti. Il processo di riordino delle province viene pertanto congelato e per tutto il 2013 si garantisce la continuità delle funzioni provinciali. Da ultimo, il Governo non ha affrontato il gravissimo vuoto a patto dei commissariamenti illegittimi delle province, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte, ma ha riproposto anche nella legge di stabilità la proroga delle gestioni commissariali esistenti, impedendo in questo modo l'elezione degli organi di governo delle province da parte dei cittadini. Tutto ciò in violazione delle disposizioni dell'articolo 1 della Costituzione, che dispone in modo chiaro la sovranità appartiene al popolo e il popolo esercita tale sovranità nelle forme e nei limiti previsti dalla stessa Costituzione. Il riconoscimento del diritto di voto e le sue caratteristiche enunciate nel secondo comma dell'articolo 48 concorrono pertanto alla definizione dello Stato come Stato democratico. Attraverso di esso si realizza infatti il principio di organizzazione che caratterizza ogni democrazia, in forza del quale ogni decisione deve essere direttamente o indirettamente ricondotta alle scelte compiute dal popolo, detentore della sovranità. Il principio fondamentale della rappresentanza elettorale sancito dalla nostra Costituzione è garantito anche nel diritto dell'Unione Europea. Il Trattato di Lisbona riunisce in un apposito titolo, il titolo secondo del testo unico europeo di disposizioni relative ai principi democratici, delle disposizioni intese a conferire maggiore visibilità al principio democratico insito nel funzionamento dell'Unione. Tale principio viene affermato e specificato nelle sue diverse configurazioni, la democrazia come rappresentanza e la democrazia come partecipazione all'attività pubblica. Questo modo di agire ha creato una situazione paradossale. Basta pensare che ad oggi ben 3 disegni di legge del governo, di cui uno costituzionale all'esame del Parlamento, si affronta il tema delle province. La soppressione delle province, non accompagnata da una riforma costituzionale capace di organizzarle in modo organico, competenze e funzioni, potrebbe causare anche danni irreparabili per il bene comune del Paese. Si immagina ad esempio cosa potrebbe accadere in riferimento all'organizzazione dell'Expo 2015, che vede l'attuale provincia di Milano coinvolta a pieno titolo nella complessa organizzazione dell'evento. È stato dimostrato inoltre in modo inconfutabile come la soppressione delle province non comporti per la spesa pubblica risparmi degni di nota. Una soppressione delle province, sicure semplice, potrebbe paralizzare l'esercizio delle funzioni cosiddette di area vasta, le quali rimarrebbero sospese fra il livello regionale e quello comunale. In questo modo si sta procedendo unicamente allo svuotamento delle funzioni delle province, che porterà a un aumento a livello esponenziale dei disservizi e dei costi totali per l'esercizio delle funzioni pubbliche. Le funzioni storicamente attribuite alle province si riferiscono a servizi essenziali diretti al territorio e alla comunità, oltre che ai singoli cittadini, e sono state ad esse assegnate perché potessero essere gestite in maniera più razionale proprio per inerenza al territorio, elemento costitutivo essenziale di questa ente di area vasta, anche in connessione con i comuni di minore dimensione per popolazione e superficie territoriale. Una scelta oggi irrinunciabile se si considera che in questi anni le province non solo sono riuscite a rendere più efficienti i servizi, ma hanno anche utilizzato virtuosamente le risorse pubbliche, come dimostra, da ultimo, la vicenda dei pagamenti alle imprese. Merita infatti ricordare che ad oggi le province sono l'unico comparto pubblico che può certificare il pagamento di oltre l'87% dei debiti pregressi, come consentito dal decreto legge numero 35 del 2013. Fin dai 30 giorni successivi all'emanazione del decreto legge hanno smaltito il 70% degli spazi finanziari fino ad allora concessi, in linea con gli obblighi comunitari sui tempi di pagamento. Le regioni non possono essere obbligate a trasferire all'Unione dei Comuni le funzioni amministrative che rientrano nella sfera di disciplina di loro competenza. Se si porterà a termine lo spostamento delle funzioni sui comuni e sulle unioni dei comuni che non hanno strutture tecniche per gestirle, le diseconomie saranno evidenti e le difficoltà delle amministrazioni bloccheranno qualunque percorso di maggiore virtuosità nella gestione dei servizi. Come già evidenziato la ricerca dell'Università Bocconi del 6 dicembre 2011, il trasferimento di funzioni dalle province verso i comuni non migliora l'efficienza del sistema. Il confronto con i livelli di efficienza dei comuni, mediamente inferiori a quello delle province, mette in evidenza i rischi di un trasferimento di funzioni verso il basso. Proprio questo aspetto, invece, indica che la via dell'efficientamento può essere percorsa in senso inverso, valorizzando la funzione di assistenza che le province possono attuare nei confronti dei comuni e degli enti locali del territorio. Si passerà infatti dagli attuali 107 enti di area vasta a una moltiplicazione di enti, già oggi ci sono oltre 370 unioni che non coprono tutto il territorio nazionale, con l'indebolimento della capacità amministrativa come ci insegna la scienza dell'amministrazione. Questa scelta è compiuta in un quadro di totale assenza di certezza circa il numero e le dimensioni demografiche dell'unione dei comuni che dovranno subentrare nelle funzioni provinciali. Allo stato attuale, infatti, le 370 unioni di comuni interessano 1.881 comuni su oltre 8.000 e solo 7,7 milioni di abitanti su circa 60 milioni. Si tratta dunque di una realtà assolutamente parziale e frammentata che non appare idonea ad ereditare le funzioni di area vasta tipicamente provinciali. Questa scelta è errata soprattutto per quelle funzioni di area vasta che non possono essere gestite al meglio qualora frammentate. Ciò è evidente in particolare per la gestione degli edifici scolastici e delle scuole superiori. Spostare la gestione di 5.000 edifici scolastici dalle province alle unioni dei comuni diminuirà la capacità di razionalizzare la rete scolastica, di conseguire economie di scale, moltiplicherà i centri di spesa e centrali di committenza, aumenterà i costi di gestione corrente, utenza, riscaldamento e i costi degli investimenti. Lo stesso ragionamento è facilmente replicabile ad altre funzioni delle province, nelle quali in questi anni si è operato un investimento consistente sul piano delle risorse finanziarie e strumentali del personale impiegato. Ma anche ove le funzioni provinciali fossero assunte dalle regioni, le inefficienze sarebbero evidenti. Infatti la regione non è un ente preposto all'erogazione di funzioni amministrative e servizi in connessione col territorio, bensì un ente di legislazione e pianificazione. Per ricevere le funzioni provinciali, perciò le regioni dovrebbero riorganizzarsi profondamente, ma il passaggio alle regioni determinerebbe un aumento dei costi, in primo luogo di quelli relativi al personale, vista la differenza di trattamento stipendiale tra il personale provinciale e regionale, in secondo luogo attraverso un'ulteriore proliferazione di enti strumentali, agenzie e società regionali, che è stata oggetto di una valutazione critica della Corte dei Conti nella sua relazione sulla gestione finanziaria delle regioni. Relativamente all'impostazione delle norme sull'unione dei comuni, infine, occorre ricordare che da più parti della stessa Corte Costituzionale è stato osservato che la normativa sull'associazionismo comunale è competenza del legislatore regionale e deve tener conto delle specificità regionali, poiché l'articolazione dei comuni è molto differente da regione a regione. Le disposizioni del disegno di legge introducono ulteriori norme ordinamentali sull'unione dei comuni senza superare la confusa e contraddittoria legislazione nazionale in materia che sta creando molti problemi tra i piccoli comuni e senza incentivare seriamente i processi di associazionismo obbligatorio per l'esercizio delle funzioni fondamentali o, in alternativa, le fusioni tra i comuni. Importante inoltre ricordare che nel corso delle audizioni che la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha svolto in ordine al presente disegno di legge, la Corte dei Conti ha depositato un documento nel quale, dopo aver presentato il contesto di riferimento, gli obiettivi del disegno di legge stesso, ha individuato alcuni punti di criticità sul versante sia istituzionale ma soprattutto sul versante finanziario, che offrono importanti spunti di riflessione. Nell'inquadrare il contesto di riferimento, la Corte ha affermato che non si può ritenere che il progetto centri l'obiettivo del riordino dell'intervento pubblico sul territorio e della semplificazione dell'intermediazione pubblica in applicazione dei principi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza. La perplessità della Corte, che comunque sottolinea la necessità di ridisegno delle competenze delle strutture di governo del territorio verso una realizzazione per garantire riduzione di spese, sono correlate alla ricerca del modello più efficiente per allocare le funzioni del territorio, che dovrebbe tendere ad evitare duplicazioni di funzioni, che dovrebbe estendersi anche alle attività degli organismi partecipati, ai quali sovente è affidata la gestione dei servizi pubblici e delle funzioni strumentali. Circa 5.500 enti che, dall'analisi delle Corte, nell'ultimo referto al Parlamento sulla finanza degli enti locali, si rivelano in molti casi come fonte di perdite per gli enti istituzionali. Entrando nel merito dei singoli aspetti disciplinati dal disegno di legge, la Corte poi si sofferma sull'attuazione delle città metropolitane, sottolineando anche in questo caso perplessità in ordine alla chiarezza di ruoli e compiti e alle potenziali maggiori spese connesse a questa scarsa chiarezza. Tuttavia, l'istituzione delle città metropolitane e la ridefinizione delle funzioni delle province determinano coesistenti due enti di area vasta con compiti che in una certa misura e per determinati aspetti, quali il coordinamento delle azioni degli enti locali, potrebbero non sfuggire al rischio di sovrapposizioni, cito. Ed ancora, incombe il rischio che la proporzionalità degli assetti istituzionali conseguenti all'innovazione del disegno di legge in esame possa conoscere tempi di trascinamento non brevi, in tal caso la prolungata coesistenza di aree metropolitane e di province risulterebbe foriera di maggior costi. Venendo poi alla questione più strettamente connessa alla revisione delle province, la Corte dei Conti osserva che la finalità di fondo di tale innovazione dovrebbe essere incentrata sulla prevista riduzione di spesa. Al riguardo, è da notare che negli ultimi anni la finanza provinciale ha subito un progressivo ridimensionamento, in qualche modo legato a un latente processo di revisione del loro ruolo. In tale contesto, le restrizioni finanziarie hanno spinto le province ad avviare un'attenta revisione delle spese. Nel merito dei risparmi potenziali ottenibili dalla riduzione del tutto court delle spese afferenti alla funzione 1 di amministrazione generale e controllo, come riportato in audizione dal Ministro Del Rio, secondo studi del Ministro del Ministero Affari Regionali, la Corte osserva che allo stato attuale tuttavia è difficile determinare quali possono essere gli effettivi risparmi oltre a quelli già rappresentati, sia perché le poste contabili afferenti alla funzione prima costituiscono un coacervo di voci di spese indifferenziate dalle quali è obiettivamente problematico enucleare quanto interessa ai fini di questo disamine, a parte la spesa per il personale che è ineliminabile, sia perché l'analisi sconta soluzioni operative di attuazione del disegno di legge attualmente non conosciute. E infine, la relazione tecnica, infatti, afferma che la riforma non comporta oneri, ma è ragionevole ipotizzare, almeno nella fase di transizione, che il trasferimento di personale e funzioni ad altri enti territoriali, con il loro subentro in tutti i rapporti, abbia un costo sia in termini economici sia in termini organizzativi. Avviandomi alla conclusione, al fine di adempiere ad una riforma capace, da un lato, di razionalizzare la spesa pubblica e dall'altro lato di non paralizzare il Paese, è necessario attribuire alla responsabilità delle singole regioni il compito di disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni di area vasta, tenendo conto dei connotati particolari del proprio territorio. Ad esempio, potranno essere considerati indici quali l'assetto istituzionale, il numero dei comuni, la densità di popolazione, gli aspetti morfologici e i fattori socio-economici. Le riforme costituzionali in materia dovranno riguardare anche la semplificazione complessiva dell'amministrazione locale, regionale e statale, imponendo a tutti gli enti territoriali di sopprimere enti, agenzie ed organismi comunque denominati e proibendo di istituirne nuovi al fine di svolgere funzioni di governo di area vasta. Noi riteniamo poi gravissimo che anche questa volta sia persa l'occasione di sopprimere le prefetture. Le competenze amministrative che le varie leggi hanno attribuite al prefetto sono state in buona parte assorbite dai decreti legislativi che hanno trasferito funzioni già dello Stato alle regioni. Ciò non dimentico, il prefetto non ha perso le funzioni di longa mano sul potere politico e amministrativo centrale. Già Luigi Einaudi nel 1944 affermò che la figura del prefetto si presentava come ostacolo a un ordinamento veramente democratico. Le competenze frammentate e generiche, peraltro accompagnate da una competenza generale sulla tutela dell'ordine pubblico attraverso la possibilità di un uso in via immediata delle forze pubbliche stesse, fanno del prefetto uno strumento di autorità coercitiva con forte valenza politica. Benché il ministro dell'interno non si avvalga più della facoltà di nominare i cosiddetti prefetti politici, fino a un massimo di 2/5 dei prefetti, questa figura rappresenta di fatto il sistema politico commistivo, le cui linee di forza passano attraverso ministeri e governo. È innegabile che, avendo il prefetto facoltà di fornire un servizio di ordine pubblico con ampi poteri di discrezionalità, la leva anche psicologica dell'autorità dell'ordine pubblico può dimostrarsi un fattore determinante per condizionare politicamente le autorità locali. Conseguentemente, il prefetto è in netta contrapposizione con l'esigenza di decentramento dello Stato a favore delle autonomie locali, che sono portatrici di interessi di diversa natura. Per queste ragioni, in un'ottica di riforma dello Stato in senso federale, ovvero di distinzione tra le attribuzioni in capo allo Stato, alla Regione e agli altri enti locali, il prefetto è una figura della pubblica amministrazione che deve necessariamente essere abolita. Conclusione, come non sottolineare che sul tema della soppressione delle province la posizione dei partiti che sostengono l'attuale governo non è affatto chiara. In data 6 novembre, il presidente dell'ANCI, Piero Fassino, nonché esponente di spicco del Partito Democratico, nel corso di una lezione informale presso la prima commissione Camera dei Deputati, durante l'iter d'esame dell'atto Camera 1542, l'attuale, quello che stiamo discutendo, ha dichiarato, senza del resto essere smentito dal governo né dal suo stesso partito, che nessuno vuole sopprimere le province. È ovvio quindi che questo esecutivo sta lavorando in modo equivoco, da un lato propagandando una linea dura di abolizione dell'ente locale e territoriale e dall'altro lato intervenendo solo con modifiche formali e non sostanziali. In data del 18 novembre, in un convegno tenutosi a Roma, organizzato dal Financial Times, il Presidente del Consiglio ha annunciato che prima della prossima estate saranno approvate definitivamente le riforme costituzionali. Noi riteniamo quindi che il luogo dove affrontare in modo razionale la riorganizzazione degli enti locali territoriali deve essere quello delle già programmate riforme costituzionali, affidando direttamente le competenze regionali la riorganizzazione di nuove forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo di aree vaste, nonché la relativa soppressione di tutti gli enti intermedi. Per le ragioni sovrapposte rimaniamo critici e insoddisfatti sull'impostazione del progetto di legge d'esame. Tuttavia ne auspichiamo un miglioramento del provvedimento anche con l'approvazione dei nostri emendamenti. Ed è per questo motivo che noi non abbiamo ritenuto necessario presentare un testo alternativo, oltre al concetto importante che a nostro avviso questa riforma deve essere fatta solo con riforma costituzionale e facendo veramente, come si è detto più di una volta in commissione, un ragionamento più ampio e complessivo. Grazie.
Grazie onorevole Bragantini.
Won't you come back to me? Take me anywhere and let me see what it meant and who you are again after you let the phone fall from your hand and make no mistake, old friend, you can cheat me, beat me, I'll pretend all the tricks and quips at my expense did not cut and grind me, bruise and bind me. These days have tumbled down, now they're nicked and screamed, they shout out loud, and in these early moments, unsuspecting, plant my feet, took my swing away. There's nothing left. My friends are fakes. There's no good leads. It's just the last man standing in the reason. Just rewards prisoners freed. And I remember we were kind, but you have something else in mind. And I looked back, the screen went black, and I never saw you cry. His prying eyes, they flex, they heaved and opened up this prize. I held it close up to my chest. I thought, is this where big girls go to rest or rise? And are we blind or blessed? Sailing words across the great divide. The seasons change with your confession. I came undone and came undressed. And on the shore you breathed a sigh of hallowed pauses, reasons why you made no sound. I stand my ground, that was no kind of goodbye. Summer moved to tears. This never was my style, so let's rest a while and then reappear with somebody new. Possess, oh, break me, mend me, great defender, take me, send me, I surrender. We agree, it's time to say goodbye.
Un'altra canzone della band americana Bird of Youth, sempre tratta dal freemusicarchive.org, in questo caso la canzone si intitola The Great Defender ed è rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons, reperibili appunto per quanto riguarda tutta la musica rilasciata in questo grande database del freemusicarchive.org. Ora vi faccio ascoltare, dopo aver sentito dalle registrazioni in aula tratte dall'archivio di Radio Radicale, che naturalmente ringraziamo per questo prezioso contributo, l'archivio online che è consultabile e redistribuibile con licenze Creative Commons, dopo aver sentito il relatore di minoranza sul disegno di legge del Rio svuota province, Matteo Bragantini, vi faccio ascoltare la voce del deputato bellunese Roger Demenek, che è anche sindaco di Ponte nelle Alpi, che mette in luce tutta una serie di criticità riguardanti la provincia di Belluno e le aree alpine in generale, anche con dei dati che saranno eloquenti, come potrete ascoltare. Peccato che poi, malgrado questo provvedimento, a Belluno faccia fare un passo indietro Roger Demenek sia fra coloro i quali lo difendono e lo voteranno, semmai si arriverà al voto finale alla Camera su questo disegno di legge.
Parlare il deputato Roger Demenek, prego, ne ha facoltà.
Presidente, membri del governo, colleghi, dalla discussione anche di questa mattina credo di poter dire che nel tentativo di razionalizzare facciamo discussioni molto poco razionali, perché è chiaro che dobbiamo collocare questo intervento normativo all'interno di un quadro politico, sociale, direi quasi culturale, che vede coinvolto il tema delle province negli ultimi anni. Invece dalle discussioni che vediamo oggi sembriamo dei marziani che scendono nel Parlamento e che improvvisamente si trovano nei confronti di una riforma che nessuno si aspettava. Io voglio solo ricordare che ci sono province di questa Italia che sono da oltre 2 anni commissariate. Ci sono province che vivono in un limbo, in un'incertezza, che è assolutamente la situazione peggiore in cui possiamo mettere i nostri amministratori. Per questo è paradossale definire che, nonostante praticamente tutti i partiti politici presenti in Parlamento, tutte le forze politiche, ma anche una gran parte della società civile ci chieda di riformare le province, ci chieda di razionalizzare i servizi pubblici, oggi siamo nei confronti di un dibattito parlamentare su posizioni più ideologiche che concrete. Perché è chiaro che tutto quello che ho detto è la premessa indispensabile del perché siamo qui a discutere di riorganizzazione delle province. E la vera sfida di questo provvedimento non è il provvedimento in sé, è la capacità che avrà questo Parlamento e soprattutto gli amministratori locali nel rendere operative le razionalizzazioni che sono all'interno del provvedimento stesso. Questa è la vera sfida, è il domani, quando noi dovremo rendere concreto questo provvedimento. E quindi la vera sfida è l'aspetto di concretizzazione del provvedimento stesso. E su questo campo io credo che questo sia un provvedimento che traccia una linea, ma che dà molti strumenti, ma anche molto lavoro da fare. Con questa premessa che facevo prima, che è indispensabile, che oggi non è impensabile, ripeto, rimanere fermi su queste tematiche. Abbiamo molti temi da discutere e molti ambiti su cui intervenire. La proliferazione delle aziende, delle aziende speciali, delle società dei comuni, degli ambiti. Tutto questo ha creato nel corso degli anni una sedimentazione tale da rendere complicata la vita ai cittadini. Questo dobbiamo dire. Questa è la vera sfida che dobbiamo affrontare. E questo documento è una base di partenza importante. Io mi sono occupato di un pezzo di questa razionalizzazione, di una di queste sfide, è proprio lì quella delle polizie, quella del sistema di sicurezza ambientale, ecco, è proprio lì che noi riusciamo a concretizzare, dando non soltanto l'impressione ma anche la concretezza ai nostri cittadini che iniziamo con un po' di buon senso a mettere insieme le istituzioni e a formulare provvedimenti che poi concretamente hanno un beneficio per i nostri cittadini. Io vengo a dire anche che sul campo delle unioni e fusioni, come è stato detto più volte, e parlo anche nella mia veste passata di amministratore, siamo sulla strada giusta, è perfettamente inutile obbligare a questi percorsi i nostri comuni. Noi dobbiamo stimolarli, dobbiamo creare il presupposto giuridico perché queste fusioni e queste unioni di comuni abbiano da crescere in maniera volontaria e consapevole rispetto ai nostri amministratori. Io vengo a dire anche con un senso di provocazione che se questa norma facesse tutto questo percorso, per i nostri cittadini la successiva riforma costituzionale diventa quasi superflua. Diventa superflua perché noi non dobbiamo essere concentrati sulla norma in per sé, sull'aspetto giuridico. È chiaro che come legislatori abbiamo questo compito, ma noi dobbiamo essere concentrati sul ritorno che hanno le norme rispetto all'uso che ne fanno i cittadini, le nostre imprese, la semplificazione. Allora vogliamo dircelo che su questo aspetto c'è molto lavoro da fare e che questo è il primo passo? Perché altrimenti corriamo il rischio che tutti i programmi politici, tutte le forme politiche, tutte le forze politiche continuano a ribadire a più voci che è necessario abolire e poi nessuno praticamente mette un punto, mette un segno, mette un punto d'inizio. Questa è la parte iniziale del mio discorso. Avrei voluto farlo più lungo, ma ieri, rispetto alle tematiche che mi sono più vicine, che sono quelle delle aree montane della nostra penisola, proprio ieri leggo un articolo del Sole 24 Ore di sabato che dice Belluno e Sciondrio vincono, nuovo governo, governo che va, eccezione che viene. Ecco, io voglio spiegarla concretamente la questione delle aree montane della nostra penisola, perché è chiaro che siamo anche qui nei confronti di una legittima e sacrosanta finalmente concretizzazione di concetti che sono presenti nella nostra Italia da troppi anni e che da troppi anni sono stati aggirati. E quindi per rispondere proprio a questo articolo, che era un filino ironico nei confronti di questo riconoscimento normativo delle aree interamente montane confinanti con stati esteri, io cito una piccola frase. Autonomia non è espressione verbale, ma è lavoro di tutti i giorni, progetti concreti che vengono applicati, esigenze esistenti che vengono soddisfatte, mano a mano, questo è importante, che i mezzi lo permettono. Chi era questo? Era Alcide De Gasperi, che è stato uno dei più forti sostenitori delle autonomie. Mano a mano che i mezzi lo permettono. Oggi in questo provvedimento questo è il mezzo che ci permette il momento politico e questo dobbiamo cogliere. Ma perché lo dobbiamo cogliere? Perché le situazioni della montagna italiana sono situazioni ormai che gridano dolore. Io dico qualche cifra perché è corretto con il Ministro ne abbiamo parlato più volte, ma è corretto che il Parlamento lo sappia perché si fanno alcuni provvedimenti e che li dobbiamo fare a testa alta, riconoscendo un'oggettiva difficoltà di quelle aree. La provincia che mi onoro di rappresentare nel 1921 aveva gli stessi abitanti, grosso modo, della provincia di Trento e la provincia di Bolzano ne aveva 400.000. Cos'è stato l'effetto di un'autonomia virtuosa? Cos'è stato? Che oggi la provincia di Belluno è calata a 213.000 abitanti, quella di Bolzano è a 529, quella di Trento 507, ma per un semplice motivo, quasi banale io direi. Condizioni particolari geografiche hanno bisogno di situazioni normative particolari. È questa la verità, è questo il grido d'allarme e di dolore delle aree che sono più in difficoltà, che sono quelle montane. Altro dato, nel 71, anno di svolta per le autonomie, le presenze turistiche erano praticamente uguali nelle province montane, circa 5 milioni a testa. Oggi la provincia di Belluno è rimasta a 5 milioni, Bolzano è a 30 e Trento 25. 28 a dire la verità. Questo in virtù dell'applicazione virtuosa in quelle province dell'autonomia. Ecco, questo è un primo passo, non è sufficiente come dicevo, come probabilmente la sfida vera vale per il provvedimento in senso generale, vale anche per il provvedimento in senso puntuale, la sfida vera è l'applicazione di tutte queste norme, è come gli amministratori locali sapranno interpretare la sfida anche di questa normativa, all'interno di un panorama europeo che viene definito dalla Convenzione delle Alpi, all'interno di una macro regione alpina, delle regioni dolomitiche, all'interno di tutti quei contesti di aree che hanno la loro specificità e che hanno bisogno quindi di un riconoscimento. All'interno di questo provvedimento, come dicevo, viene riconosciuta questa, credo che sia un passaggio sacrosanto, ripeto, mettendo anche in discussione comunque tutto quello che è oggi l'amministrazione locale, no? Oggi abbiamo parlato molto di amministratori, di comuni, io credo che questo i comuni italiani siano veramente il motore fondamentale per lo sviluppo del nostro paese. E allora in questo senso dobbiamo vincere la sfida anche dei rapporti che non sono previsti all'interno, per i motivi detti, che non sono previsti all'interno di questo provvedimento, anche nei rapporti fra i comuni, le province, le nuove province e le regioni. Questa è la sfida di razionalizzazione, mettendo insieme in un procedimento virtuoso quello che è esattamente la filiera dell'amministrazione pubblica. Ecco, chiudo dicendo solo puntualizzazione, diciamo, una chiusura rispetto al provvedimento che mi riguarda più da vicino. Mano a mano che i mezzi lo permettono, diceva Alcide De Gasperi. Questo è un primo punto. È chiaro che noi dobbiamo avvicinare la competitività del sistema alpino e della montagna italiana. Dobbiamo avvicinarla e non possiamo creare, sia da un punto di vista demografico che geografico, differenze troppo evidenti. Come sa il Ministro, io avrei auspicato addirittura una provincia, le province montane simili, molto simili a quelle province a statuto speciale riconosciute dalla nostra Costituzione. Questo è un primo passo e io mi auguro, ma ne sono convinto, che sia un passo decisivo anche per i successivi provvedimenti, per creare veramente aree alpine omogenee che possano vincere la sfida all'interno dell'Europa e che possano veramente essere un motore di sviluppo, perché ricordiamolo, diciamo sempre, le bellezze naturali del nostro territorio, della nostra Italia, sono una di quelle. La buona gestione di queste bellezze passa anche da forme di autonomia, come ho citato, e quindi questo è lo stimolo che do al governo e che do a tutto il Parlamento. Grazie.
Grazie onorevole De Menec.
Belluno Pop, voci dalle Dolomiti.
E così abbiamo sentito l'intervento in aula nel dibattito sul disegno di legge svuota province del deputato bellunese e sindaco di Ponte nelle Alpi del Partito Democratico Roger De Menec, che ha messo in luce le criticità della situazione bellunese e la quale però dal disegno di legge del Rio avrà solo un altro colpo, perché perderà la sua provincia ordinaria, la possibilità di eleggere un presidente, il consiglio e così via, sarà la provincia un ente di secondo grado, e, insomma non avrà più un rapporto diretto con la cittadinanza. Tutto questo naturalmente sarà smentito dal ministro Delrio, che è atteso a Belluno venerdì di questa settimana, proprio per spiegare anche quanto sia invece significativo il riconoscimento a Belluno della non cancellazione tout court delle competenze della provincia, così almeno pare, ammesso che alla fine anche questa, diciamo, questo contentino fosse assicurato. In tutto questo colpisce un po' il cortocircuito renziano che c'è attorno a questo disegno di legge. Abbiamo sentito il relatore di maggioranza, appunto Claudio Bressa, che fa parte dell'area democratica insieme al ministro Franceschini, che si è recentemente riposizionata a sostegno di Renzi. Poi abbiamo sentito appunto Roger De Menec, sindaco di Ponte nelle Alpi, deputato PD, a sostegno di Renzi, per non parlare del grande alleato di Renzi che è proprio il ministro Graziano Delrio, padre di questa riforma contro le province. E tutto questo ci fa sospettare che forse la questione cruciale, il nodo sostanziale, resta un po' sullo sfondo e le alleanze all'interno del PD rischiano di non dare il peso necessario alle decisioni concrete che poi ricadono sui territori, sulle persone, sui cittadini. Ne riparleremo più avanti. Per questa settimana è tutto qui a Voci dalle Dolomiti. L'appuntamento a martedì prossimo. Da Zenone Sovilla, una buona serata a tutti.